Hai sentito? A maggio c'è il compleanno di Iperceramica.
Dobbiamo fare un regalo.
Ce lo fanno loro. Per i 20 anni ci sono 20 prodotti con sconti mai visti e 1000 offerte su pavimenti, bagni, rivestimenti.
E andiamo a vederli. Tra l'altro in negozio c'è anche Ristruttura Smart, che ci segue in tutti i lavori.
Ah, loro ristrutturano e noi risparmiamo. Mi piace.
Iperceramica. Vieni a innamorarti di casa tua.
Nella nuova stagione Max & Co? Dai, portiamo il tuo abito a ballare! Tieni stretto questo momento. Potrebbe servirci ancora. Con noi, no fake smiles. Scopri la nuova collezione Max & Co in tutti i negozi e su maxandco.com.
One Podcast.
Professore, Edoardo Galeano ha scritto: nel mondo gli affamati sono tanti quanti i grassi. Gli affamati mangiano spazzatura nelle discariche, i grassi mangiano spazzatura da McDonald's.
Quella del grande scrittore uruguaiano è una frase molto amara, mi verrebbe da dire, che evidenzia però un paradosso reale della nostra società, dove appunto ormai siamo una società di 8 miliardi di persone estremamente diseguale, dove una parte muore di fame e l'altra invece vive e mangia troppo e male soprattutto.
Su questo secondo aspetto, il mangiare troppo e male, l'Organizzazione Mondiale della Sanità lancia l'allarme rispetto alla malattia definita globesità, considerata alla stregua di una pandemia. Nel mondo occidentale in particolare, ma non solo, un'alimentazione non corretta porta sempre più persone ad essere sovrappeso o addirittura obese, ovviamente con una serie di gravi conseguenze sulla salute.
Ormai da più di 20 anni si analizzano i dati e si registra questo incremento di questo fenomeno, ma di fatto non vengono attuate misure strutturali capaci di invertire la rotta, pur sapendo che appunto il sovrappeso è un fattore di rischio, è un fattore che favorisce molte malattie.
Dell'obesità, delle sue cause, delle conseguenze e delle cure ne parliamo oggi con la nostra ospite, Claudia Pensavecchia, dietista, nutrizionista molto seguita sui social come quasi dietista Claudia. Claudia, è un vero piacere averti qui con noi.
Ciao Daniele, ciao Alberto, è un piacere per me essere qui.
Bentornati a DOI, denominazione di origine inventata, il podcast di Alberto Grandi e Daniele Soffiati che vi svela tutta la verità, nient'altro che la verità, sulla tradizione un po' raffazzonata della cucina italiana.
Prima di cominciare, Claudia, toglimi una curiosità. Perché quasi dietista? Tu sei dietista?
Sì, sono dietista, però ho studiato nutrizione inizialmente in Germania e quando sono tornata in Italia ho avuto problemi con il riconoscimento del titolo, quindi qualche qui pro quo col Ministero della Salute, e quindi ho dovuto riprendere la laurea in Italia e nel frattempo questa sindrome dell'impostore, che comunque non mi lascia, però all'epoca ovviamente era ancora più forte, non volevo chiamarmi dietista sui social mentre parlavo di nutrizione, così. Quasi dietista è stato, diciamo, la mia decisione all'epoca, e poi è rimasto come feticcio, mi piace far ridere un po', e quindi così.
Claudia, io partirei da una domanda apparentemente banale, ma a noi piace non dare mai nulla per scontato. Cos'è l'obesità?
Allora, l'obesità è per definizione una malattia cronica determinata da molti fattori diversi, che è caratterizzata da un eccesso di grasso corporeo che comporta dei problemi per la salute. È un'altra faccia della malnutrizione. Di solito per malnutrizione uno pensa subito a quella per difetto, ma in realtà esiste anche quella per eccesso. Ora, la definizione che ho citato è lunga, ma l'ho detta tutta per un motivo, cioè tutte le particelle che io ho detto, quindi è cronica, è determinata da molti fattori, è caratterizzata da un eccesso adiposo che crea malattia, queste sono tutte importanti. Ogni volta che qualcuno la taglia corta in realtà sta facendo un danno, comunque sta dicendo una cosa non esatta. Tra i criteri diagnostici dell'obesità c'è l'indice di massa corporea, che tutti chiamano BMI all'inglese, Body Mass Index, però indice di massa corporea in italiano, che è un calcolo molto semplice, si basa sul peso in chili e l'altezza in metri, che poi ti classifica in sottopeso, normopeso, sovrappeso, obesità di primo, secondo, terzo grado. E questo è vero che è un criterio diagnostico, ma bisogna stare attenti a non confonderlo con la malattia, ma dopo ne parliamo. Poi, per completezza, diciamo accademica, nei bambini e negli anziani si usano altri indici, in altre popolazioni rispetto alla nostra si usano altri indici, e questo un po' forse fa capire che ci sono dei limiti, ovviamente. e bisogna essere coscienti del fatto che è più utile a fini epidemiologici e statistici, quindi per capire dove si sta muovendo una popolazione, piuttosto che per il singolo.
Claudia, ma ci spieghi perché si usa il termine epidemia dell'obesità? L'epidemia a me farebbe venire in mente le malattie virali o batteriche, e comunque l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha coniato il neologismo globesità.
Questo è il motivo per cui a me non piace la parola epidemia associata all'obesità, perché appunto richiama quest'idea di malattia virale trasmissibile, che purtroppo poi ci porta ad assumere un atteggiamento stigmatizzante nei confronti dell'obesità, così come in passato sono stati fatti errori simili con altre patologie come il cancro, l'HIV, e quindi si va ad associare molti caratteri, aggettivi negativi alla persona, quindi la promiscuità, l'epoca, adesso la pigrizia, eccetera, ma di questo poi parliamo dopo. Però è vero, l'OMS ha dovuto riconoscere che c'è un numero sempre più alto di persone nel mondo in sovrappeso o con obesità, nella fattispecie 800 milioni di adulti al momento, che diventeranno più di 1 miliardo nel 2030, nel 2025 dipende poi dalle stime, quindi i numeri stanno crescendo, purtroppo stanno crescendo tanto i numeri dei bambini e adolescenti, addirittura dal 75 al 2016 i numeri sono quadruplicati, questo ovviamente ci fa alzare le antenne su questo problema, e devo dire che la scelta dell'OMS probabilmente determinata anche dal fatto che almeno sottolineano l'urgenza di prendere la cosa un pochino più seriamente e non con tutta una serie di consigli banali, paternalistici e molto vaghi come abbiamo fatto finora. La cosa, diciamo, secondo me che colpisce è che ormai tutte le regioni mondiali, tranne l'Asia e l'Africa subsahariana, hanno più numeri di sovrappeso e obesità che di sottopeso. Prima era un problema che riguardava solo i paesi ricchi, adesso invece quelli a medio e basso reddito cominciano ad essere molto interessati dal fenomeno.
Claudia, ho capito bene, tra il 1975 e il 2016 il numero dei bambini e degli adolescenti obesi è quadruplicato.
Sì, allora permettimi di fare un piccolo appunto. Attualmente si preferisce usare un linguaggio incentrato sulla persona piuttosto che sulla malattia, e quindi si dice persone con obesità, adulti con obesità, bambini con obesità. Non solo nell'obesità ma anche in altre patologie, perché si cerca di porre l'accento sul fatto che le persone con obesità sono molto più del loro peso, e si cerca anche di sottolineare, diciamo, i punti di forza che hanno piuttosto che i deficit oppure etichette diagnostiche. Comunque sì, anzi, la prevalenza di bambini e adolescenti è più che quadruplicata in realtà, passando dal 4 al 18% a livello globale. E dato che appunto parlavamo di paesi ad alto reddito, medio reddito, nei paesi a medio e basso reddito il tasso di aumento è stato superiore al 30% rispetto ai paesi, diciamo, ad alto reddito. Quindi c'è un aumento drammatico di questi numeri.
Claudia, ancora una volta senza dare nulla per scontato, ma quali sono le cause dell'obesità?
So che è una domanda difficile,
perdonami, dai.
Allora, l'aumento ponderale, quindi l'aumento di peso, è un meccanismo complessissimo di cui ancora non sappiamo tutto. Allora, sicuramente noi riceviamo dei segnali esterni ed interni, abbiamo degli ormoni, per esempio come la leptina e la grelina, che ci dicono hai fame, non hai fame, e in teoria poi l'ipotalamo coordina, una parte del nostro cervello coordina le nostre risposte, quindi banalmente mangiamo o non mangiamo. Se tutto funziona così bene, c'è un, si dice, un equilibrio omeostatico, ovvero un equilibrio non fisso, un equilibrio che può cambiare, che però ci porta appunto ad avere un equilibrio tra le entrate e le uscite, detto proprio papale papale. Però queste cose sono determinate geneticamente, quindi se c'è un problema X a un gene, questa cosa già non funziona più. E quindi chiaramente non è così semplice dire mangia di più, mangia di meno, perché c'è qualcosa che proprio non funziona a livello di sistema di comunicazione. Infatti all'inizio dicevamo che l'obesità è una malattia determinata da una serie di fattori, e infatti abbiamo fattori genetici e fattori ambientali, si dice, e i fattori genetici concorrono dal 40 al 70% della causa dell'obesità, quindi cioè non bruscolini, e poi il resto sono fattori ambientali, quindi il cosiddetto ambiente obesogenico, quindi un ambiente che ti porta a incamerare più energia di quella che ti serve fondamentalmente. E ci sono tutta una serie di studi che ci fanno vedere quanto c'entri, quanto diciamo sia importante il fattore genetico. Molti studi sono stati fatti su gemelli omozigoti che sono stati separati alla nascita, adottati, e si vede che fino a una certa età è l'ambiente. Per esempio, se la famiglia adottiva aveva uno stile di vita sano e il bambino aveva un indice di massa corporea nella fascia del normopeso, appena il bambino usciva di casa o comunque cominciava a interfacciarsi con l'ambiente, con il gruppo dei pari, eccetera, l'indice di massa corporea si avvicinava a quello della madre biologica, facendoci capire che c'è un fattore genetico.
Ma individuare il fattore genetico come un elemento così rilevante nel determinare l'obesità non può essere un po' assolutorio nei confronti degli stili di vita?
Allora, probabilmente il rischio c'è, ed è una cosa che poi nella comunicazione emerge e crea anche un po' di attrito a volte nella comunità, più che nella comunità scientifica, nella comunità dei comunicatori, un po' ridondante ma così. Però considero una cosa, io ho detto che è una patologia multifattoriale, quindi determinata da più fattori. Questo già vuol dire che ci sono più fattori, non c'è solo quello genetico, e quello genetico è sempre accompagnato da quello ambientale. Fanno, diciamo, impressione questi numeri, 40-70% sono numeri alti, però vuol dire prima di tutto che c'è un bel range di indecisione, e comunque se stiamo più verso il 40% comunque è meno della metà. Quindi vuol dire che modificare il proprio stile di vita e anche il proprio ambiente è una terapia, diciamo, fondamentale, o una prevenzione fondamentale. Quindi assolutamente non vuole essere una soluzione, forse è un termine che colpevolizza un po' troppo, non è una scusa, però sicuramente è un riconoscere il fatto che ci sono moltissime persone che in realtà portano avanti uno stile di vita sano ed equilibrato, ciò nonostante possono comunque essere affette da obesità o da sovrappeso, perché comunque bisogna riconoscere che c'è un fattore genetico importante. Detto questo, ci sono delle cose, dei geni che sono stati identificati, e ci sono addirittura dei farmaci, quindi riconoscere che c'è un fattore genetico e quindi in alcuni casi si può agire con dei farmaci è molto importante, ovviamente.
Claudia, a proposito dell'interazione tra genetica e stile di vita, sono molto interessanti degli studi sulle popolazioni che modificano il loro ambiente.
Sì, questo è un esempio proprio calzante, popolazioni che volenti o nolenti modificano il loro ambiente nel senso che migrano, che è un tema a voi caro, quindi sono felice
ne
di portarlo.
Ne parliamo spesso.
Ci sono studi famosissimi di popolazioni, magari per esempio sono famosi gli studi sugli haitiani che cambiano, modificando il proprio ambiente, ovvero migrando, entrando a contatto con i classici paesi, i cosiddetti sviluppati ad alto reddito, entrano in contatto con un ambiente, appunto quello che noi chiamiamo obesogenico. È interessante un caso, diciamo, famoso nel nostro ambito, che è quello dei nativi americani Pima, che tradizionalmente non presentavano tassi rilevanti di sovrappeso o di diabete, mentre dopo la loro entrata in riserva, dopo poco, cominciano a presentare dei tassi di sovrappeso, obesità e diabete veramente molto elevati, cioè tanto da diventare un caso studio. E questo perché da una alimentazione, chiamiamola frugale, un'alimentazione molto semplice che avevano prima, e anche sicuramente un movimento, diciamo, più elevato, si avvicinano di più ai nostri stili di vita e il loro, diciamo, metabolismo ne risente, e appunto cominciano a sviluppare queste patologie. Per ricollegarci alla domanda precedente, quindi a questa commistione col fattore genetico, c'è un'ipotesi, quindi sottolineo che è un'ipotesi, che è l'ipotesi del thrifty genotype, quindi del genotipo risparmiatore, che dice che ci sono delle popolazioni che nell'evoluzione si sono, diciamo, con successo selezionate perché hanno questo genotipo risparmiatore, ovvero potevano sopravvivere in carestia perché trattenevano più energia, per dirla semplice. Questo genotipo purtroppo adesso non gli è più utile, perché raramente abbiamo carestie noi, poi chiaramente ci sono delle parti del mondo che sono ancora affette da questo problema, ma la maggior parte, soprattutto noi, non ne abbiamo più bisogno, però i geni non è che li cambi così ogni 10 anni, e quindi questo potrebbe essere sfavorevole, potrebbe averli favoriti in questa risposta veramente eccessiva, perché hanno sviluppato dei tassi di obesità e diabete altissimi.
Claudia, abbiamo capito le cause dell'obesità, ma quali sono le conseguenze dell'obesità?
Quello che sappiamo per certo, diciamo dagli studi che abbiamo, è che sovrappeso e obesità sono correlate con tassi di mortalità. In realtà anche sottopeso, per fare la risposta completa. Quindi mortalità sicuramente, insomma, dai dati che abbiamo. Poi chiaramente sono stati ormai accertati come fattori di rischio per una serie di malattie che vengono dette non comunicabili, non trasmissibili, cioè sono le malattie cardiocerebrovascolari, che sono la maggiore causa di morte nel mondo, il diabete, malattie respiratorie, eccetera, cioè sono quelle malattie che tu non trasmetti da madre a figlio, che sono le, diciamo, le più grandi cause di morte e disabilità nel mondo. Inoltre l'obesità è correlata anche con malattie epatiche, malattie dell'apparato locomotorio e varie neoplasie, cioè vari tumori.
Alla luce di questo è inevitabile chiederti quali sono le cure.
Allora, la prendo proprio dalla lontana. La prima cura, in realtà non è una cura, la prima cosa è agire di prevenzione, in realtà, cioè è vero, l'abbiamo detto, le cause sono tante, sono intrecciate tra loro, sicuramente non è semplice, però ci sono molte cose, lo dicevamo, che una persona può fare nel suo stile di vita, nel suo ambiente per diminuire, abbassare il rischio, perché tanto in malattia parliamo sempre di questo, abbassare i rischi, e ci sono delle cose che una persona può fare per abbassare il rischio di obesità. Quindi la prima cosa è la prevenzione, però chiaramente ci vuole un coordinamento in realtà globale, ed è per questo motivo che poi l'OMS dà anche una definizione così forte, perché in realtà l'OMS vorrebbe che tutti noi ci organizzassimo e creassimo una rete funzionante globale e non appunto questa gestione un po' caotica, un po' banale, banalizzante di questa patologia. Quindi cioè ci vuole una risposta scientificamente solida, quindi dei protocolli, quindi delle cose misurabili, delle cose che hanno un inizio e una fine, quindi delle attività e anche poi appunto dei feedback che i paesi si possono scambiare in modo tale che la prevenzione funzioni e anche la cura. Allora, parlando di cure, ci tengo a sottolineare che metà della popolazione mondiale non ha accesso ai servizi sanitari e quindi chiaramente ci sono molte persone che sono proprio tagliate fuori comunque dalle cure. Ci sono sicuramente gli interventi sullo stile di vita, perché comunque parliamo di una patologia caratterizzata da un disequilibrio tra entrate e uscite, quindi chiaramente questa è una cosa che uno in parte può modificare. Però ci sono poi anche le cure farmacologiche, ci sono anche gli interventi chirurgici e sono assolutamente delle strategie funzionanti da prendere in considerazione. E anche, ovviamente, ultimo ma non ultimo, cure dal punto di vista della salute psicologica e comportamentale. Tutto questo va messo in gioco affinché si possa prevenire o curare l'obesità. È una malattia cronica, va trattata come le altre malattie croniche, invece molto spesso viene trattata come un capriccio, una mancanza di forza di volontà, una debolezza, una pigrizia. Sarebbe come dire ad una persona che soffre di una malattia cardiovascolare che è pigra. Ora, sicuramente ci sono dei fattori personali di stile di vita che possono interagire, ma molto spesso c'è una familiarità, c'è un'esposizione a un certo ambiente di lavoro. Per esempio, l'obesità, essendoci un disequilibrio tra entrate e uscite, chiaramente c'entrano anche le uscite, quindi c'entra l'attività fisica, l'esercizio fisico. Ma viviamo in città sempre più urbanizzate che hanno sempre meno spazi per fare attività fisica, facciamo dei lavori sempre più sedentari che durano sempre più a lungo come orario di lavoro e quindi la gente, cioè, obiettivamente non ha il tempo di allenarsi, non ci riesce. Quindi come si fa a dare la colpa alle persone se l'intera società non è fatta affinché queste persone poi possano prevenire o curare la propria situazione? Sicuramente la politica deve entrare in campo e devono essere fatte delle politiche fiscali, per esempio l'etichettatura alimentare, le etichette nutrizionali, i prezzi degli alimenti, le pubblicità che uno manda in onda, le fasce orarie per i bambini, i negozi che tu apri vicino a una scuola. Cioè questa è tutta politica, è tutta roba che deve decidere la politica di mettersi in gioco e cambiare.
Dunque ritieni che non ci sia ancora la sufficiente attenzione da parte dei governi?
Assolutamente no.
Su questo tema?
No.
Claudia, hai parlato dei negozi di alimentari davanti alle scuole, si pensa dunque ai bambini, perché non basta dire di mangiare pochi zuccheri o pochi grassi, perché non è sufficiente?
Questo è assolutamente, diciamo, un approccio semplicistico al problema, quello di incolpare un singolo alimento, ovviamente non ha mai funzionato, mai funzionerà, anche perché poi la risposta dell'industria è di creare cibi iperproteici che non si sa bene a chi debbano servire e come, tant'è che i tassi di obesità e di sovrappeso aumentano, quindi c'è qualcosa che non va. Perché poi se no la risposta delle persone, dei genitori o degli adulti è di comprare il cibo light, ma se io compro le patatine light, che cosa cambia rispetto alle patatine normali? Magari poi tu ne mangi anche di più perché ti senti più, tu, il bambino, l'adulto, ti senti più tranquillo perché sono light, ma alla fine, che ne so, c'è un taglio di calorie del 10%, ce ne facciamo molto poco. Quindi no, ci vuole un'educazione che stimoli per esempio i bambini a fare più movimento, che poi è quello che sono portati a fare, e a mangiare in equilibrio, e anzi i bambini hanno un senso e un equilibrio innato di fame e sazietà, hanno un equilibrio omeostatico molto forte che poi noi da grandi perdiamo perché siamo vittima di tutta una sovrastruttura del mangia nonna perché sei troppo magro, perché se no è peccato,
famiglia.
La famiglia, perché i bambini in Africa, queste sono tutte cose sbagliate. Il bambino ha una fortissima capacità di autoregolarsi, se noi lavoriamo perché la mantenga avremo degli adulti capaci di sentire i propri segnali innati di fame e sazietà.
Claudia, un dato personale, io un paio di anni fa ho fatto una dieta nella quale ho perso parecchi chili, però negli ultimi tempi li ho ripresi quasi tutti. Perché succede questo nonostante i miei sforzi?
Allora, ci sono vari motivi. Diciamo che da una parte ci sono dei meccanismi, anche qua ho usato ancora questa parola, omeostatici, di equilibrio, c'è una sorta di set point regolato di peso verso cui tendiamo, e certe volte ci si mettono dei meccanismi biologici e fisiologici di contrasto che tendono a farci riprendere peso senza che noi lo vogliamo e senza che ce ne accorgiamo. Certe volte sono molto potenti e si vedono molto poi nell'obesità. A volte banalmente ci sono delle cose che noi non sappiamo degli alimenti, tipo la densità energetica, quindi alimenti che sono piccoli di volume ma hanno moltissima energia, e noi mangiamo pensando che il volume sia tutto, invece sono degli alimenti che di solito sono molto appetibili, e per motivi anche evoluzionistici noi siamo attratti da questo, mangiamo molto di più di questi rispetto ad altri. Un'altra causa banale sono trattamenti dietoterapici sbagliati, quindi se ti hanno fatto una dieta particolarmente restrittiva il tuo corpo farà di tutto per non rispettarla, oppure la rispetterà per un certo periodo di tempo, e poi quando finisce questo periodo di estrema privazione il corpo cercherà di riprendere tutto quello che ha perso, perché non è stata una cosa equilibrata. Poi ci sono degli studi che ci fanno vedere che a volte dipende dal peso massimo raggiunto nella vita. Prendi due persone uguali, dello stesso peso. Una ha raggiunto un peso massimo maggiore nella sua vita rispetto all'altro. Quando perdono lo stesso tipo di peso, quello che aveva raggiunto un peso massimo maggiore tende a riprendere più peso. Oppure l'insoddisfazione nei confronti del peso che è stato raggiunto. Questa pure è una cosa che caratterizza le persone che poi riprendono peso, e spesso è collegato ad un profilo psicologico di pensiero dicotomico. Ovvero il pensiero dicotomico è quel pensiero che noi chiamiamo tutto o nulla, bianco o nero. Ok, le cose o vanno bene o vanno malissimo, non c'è una scala di grigio. O raggiungo il mio peso forma che mi sono messo in testa oppure non va bene. Queste persone sono caratterizzate da altissima insoddisfazione e anche non riescono a mantenere il peso. Quindi metti caso che una persona si mette in testa che deve perdere 20 kg. Se ne perde 15, se ha un tipo di pensiero flessibile, tendenzialmente potrebbe essere felice e riuscire a mantenere questa perdita di peso. Se ha un tipo di pensiero dicotomico, è molto probabile che si sentirà un fallimento per aver perso solo 15 kg anziché 20 e non farà nulla per mantenere questo peso, perché comunque è considerato un peso non accettabile.
Claudia, c'è un argomento di cui secondo noi si parla troppo poco: la correlazione tra obesità e alcolismo.
È vero, se ne parla molto meno rispetto alla correlazione tra obesità e cibo, si sa anche poco, è una cosa ancora un po' fumosa. Devo dire che le cose sono correlate da tre aspetti. Uno, l'obesità, quando c'è concomitante l'alcolismo, va ad aumentare di 2-3 volte il rischio di malattie epatiche rispetto all'alcolismo da solo senza obesità, e questa è una cosa. La seconda è che quando c'è una storia familiare di alcolismo pare che ci sia una maggiore predisposizione all'obesità. E la terza è che c'è, soprattutto con appunto alcolismo o binge drinking, quindi bere molto alcol in ristrette unità di tempo, c'è una maggiore correlazione con obesità e sovrappeso, probabilmente sia per questioni ambientali, quindi per l'ambiente in cui si è, che è maggiormente obesogenico, maggiori snack, ma anche inibizione del senso di fame e sazietà, e anche metabolismo alterato, quindi si ha spesso una intolleranza al glucosio, si ha spesso una riduzione della massa muscolare e si ha spesso un maggiore immagazzinamento di grasso.
Nella puntata sulla dieta mediterranea abbiamo ricordato come essere sovrappeso nel passato fosse un fattore positivo che veniva considerato appunto segno di benessere economico. Oggi invece l'obesità subisce una stigmatizzazione da parte della società moderna molto forte.
Sì, questo probabilmente soprattutto perché viene vista appunto semplicemente come una responsabilità personale, un mero fattore di forza di volontà, e quindi le persone con obesità vengono appunto tacciate di essere pigre, svogliate, anche brutte o di cui non si può avere fiducia, eccetera. E questo, diciamo, chiaramente è una cosa molto grave, perché lo stigma ha diverse implicazioni importanti, tra cui c'è il fatto che poi le persone con obesità si rifiutino di andare a farsi curare anche per altre cose, ovviamente, perché comunque hanno paura di venire giudicati e che tutto venga appunto imputato semplicemente alla loro quantità di tessuto adiposo. Oppure addirittura ci sono persone con obesità che hanno scelto o che sono riuscite a entrare in contatto con terapie farmacologiche o con la chirurgia, che addirittura lo tengono nascosto perché hanno paura che le persone dicano: ah, hai trovato la scorciatoia. Ed è molto grave, perché ovviamente hanno bisogno di follow up, per esempio dopo la terapia chirurgica, e addirittura lo nascondono ad alcuni medici. Ed è molto grave per quanto riguarda lo stigma da parte del personale sanitario, che si è visto che tende a dedicare molto meno tempo alla visita ad una persona con obesità, tendono a prescrivere meno analisi per cercare di capire cosa c'è dietro. E poi a livello sociale, se l'obesità viene visto solo come un problema determinato dalla pigrizia delle persone, è ovvio che non ci saranno investimenti nella ricerca, perché uno dovrebbe investire su una cosa che dipende dalla persona singola. E quindi si vede che, per esempio, in America c'è un finanziamento da 5 a 10 volte maggiore per malattie come l'HIV e il cancro, che per carità assolutamente abbiamo bisogno di ricerca, piuttosto che però per l'obesità, che invece interessa come malattia cronica a molti più americani.
Come sempre citiamo alcuni titoli per chi volesse approfondire i temi toccati durante la puntata.
Comincio io: La strana storia dell'obesità di Sander Gilman, Il Mulino.
Io ne cito due: Vivere senza dieta di Eugenio Del Toma, Il Pensiero Scientifico Editore, e Fat Shame, lo stigma del corpo grasso di Amy Herman Farrell di Tlon Edizioni.
Claudia, prima di salutarci tocchiamo un ultimo tema che ti riguarda: il tuo impegno come attivista per i diritti umani.
Sì, è un tema che mi tocca molto, mi interessa molto, cerco di fare quello che posso. Ad esempio collaboro spesso con SOS Mediterranee, supporto il loro lavoro a bordo della Ocean Viking, che appunto è questa nave ormai famosa, penso, che aiuta i migranti in difficoltà nel Mediterraneo. Sembra una cosa totalmente scollegata dalla nutrizione, in realtà c'è molto di nutrizione dietro la migrazione, e ho fatto dei contenuti con loro per spiegare per esempio come si mangia a bordo della Ocean Viking, quali sono i kit di primo soccorso che vengono dati ai migranti, il problema della disidratazione, eccetera. Sono molto fiera di poter accendere una luce su questo problema.
Assolutamente, siamo d'accordo con te e hai motivo di esserne fiera.
Claudia, è stato un grande piacere averti qui con noi e speriamo di riaverti presto.
Grazie.
Noi ricordiamo a tutte e a tutti la tua pagina social da seguire assolutamente, Quasi Dietista Claudia.
E io dico a tutti quanti di seguire sia la pagina social dei podcast, sia ovviamente di seguire il podcast, perché è veramente super interessante.
Avete ascoltato DOI, denominazione di origine inventata, un podcast di Alberto Grandi e Daniele Soffiati, produzione di Gabriele Beretta per One Podcast.
Hai sentito? sentito? A maggio c'è il compleanno di Iperceramica.
Dobbiamo fare un regalo.
Ce lo fanno loro. Per i 20 anni ci sono 20 prodotti con sconti mai visti e 1000 offerte su pavimenti, bagni, rivestimenti.
E andiamo a vederli. Tra l'altro in negozio c'è anche Ristruttura Smart, che ci segue in tutti i lavori.
Ah, loro ristrutturano e noi risparmiamo. Mi piace.
Iperceramica. Vieni a innamorarti di casa tua.